Io credo che dopo un discorso così, tornare alle cose umili e semplici è un po' difficile. E d'altra parte bisogna parlare anche di quelle cose umili e semplici che fanno anche quelle la storia degli uomini. E mi riferisco a un fatto che comunque un certo rilievo lo ha sempre assunto e tende sempre di più ad assumerla, cioè il ruolo che il processo e il diritto hanno nell'ambito, all'interno del conflitto di classe. A chi mi ha preceduto dico comunque che non bisogna mai lamentarsi di come si comporta il potere, perché quando ci si lamenta di quello che di come il potere si comporta, sotto sotto si lancia il messaggio che si spera che si comporti diversamente. Invece lui si comporta così perché risponde ai suoi interessi comportarsi così. E semmai il problema è, porci il problema, è perché noi ci comportiamo non in modo coerente con gli interessi che riteniamo di difendere. D'altra parte, non vuole essere una critica, dico che è vero che gli uomini si lasciano abbindolare, ma è anche vero che l'umanità soffre anche quando sembra aderire, perché non è soddisfatta del modo come le cose procedono. Anche quando ti dicono che sono soddisfatti, non lo sono per niente, perché un mondo ingiusto lo è per la stragrande maggioranza degli uomini. E se la stragrande maggioranza degli uomini non è capace di razionalizzare o comunque di esprimere in forma di opposizione, una forma di disagio, questo non significa che il disagio non ci sia, ma questo significa anche un'altra cosa, che è quella che si assume essere minoranza critica, capace di interpretare i bisogni reali della gente, non fa il suo dovere fino in fondo, e questo riguarda tutti noi, ciascuno di noi, anche me, che sto parlando a voi, cioè ciascuno di noi fa poco. Coloro i quali hanno la responsabilità o ritengono di capire, se non riescono, è perché l'altro è sicuramente forte, ma lui non riesce a essere più forte. Eppure ha motivo per esserlo, perché lui rappresenta, sente, come sentono la stragrande maggioranza degli uomini. Perché la stragrande maggioranza degli uomini soffre di questa condizione. Quando ad esempio qualche giorno fa c'è stato un convegno su questo mobile in Valentiano, che è un modo di distruggere all'interno delle fabbriche o all'interno degli uffici le persone con un sistema di persecuzione mirata nei confronti di alcuni, si dice che il potere usa tutti gli strumenti possibili e immaginabili, per cui all'interno degli uffici e delle fabbriche, dei luoghi di lavoro, quelli che adesso usano il computer, si usano sistemi terroristici. Questo non deve però portare alle conseguenze che il mondo è cattivo e quindi la tendenza comunque in ogni caso a subire una condizione generale. La verità vera è che tanto più chi guida, chi comanda è cattivo, tanto più è feroce, tanto più si sente debole. Io non capisco poco di economia, ma mi ha colpito un discorso che faceva Tablada qualche tempo fa, quando esaminava che in America il 60-70% delle azioni sono azioni fasulle, cioè sono azioni cui non corrispondono delle fabbriche, delle attività, il che significa sono borse speculative, il 29% non ha insegnato nulla. La borghesia, questa grande borghesia, così intelligente, non impara mai fino in fondo la lezione e finirà col subire le conseguenze. Questo però non significa che se non c'è una presenza di chi costruisce un mondo diverso fondato su un'altra logica, le cose possono andare meglio, possono anche andare peggio. Il nazismo lo ha insegnato. E allora molto più umilmente e molto più modestamente ognuno faccia quello che può, tenendo conto peraltro che, senza essere ottimisti, ovviamente esiste, basta guardarsi attorno, a questo malessere che comporta molto spesso anche il subire, sicuramente man mano si sta, come dire, manifestando una forse si stanno manifestando forme di opposizione che oggi sono poco trasparenti, magari sono un po' clandestine. Lenin diceva c'è il periodo in cui bisogna fare il lavoro delle tappe. Forse è questo poco lavoro delle tappe che noi facciamo. Detto questo, perché mi sentivo il bisogno, dopo aver ascoltato gli interventi precedenti, di dire qualcosa, la mia funzione in fondo era quella di porre un tema che non posso certamente sviluppare, che in generale che cosa significa il processo, che cosa significa il diritto, che cosa ha significato anche all'interno di questa storia, che è una storia che riguarda molti dei presenti, cioè la lotta armata. E qui i problemi sono tanti. Intanto bisogna partire dal principio che, come diceva Smith, il processo è una continuazione della guerra civile con la Genezia. Cioè il processo è un fatto di guerra civile. Se dovessi dire, qui il discorso si farebbe lungo, e fare una critica a quelli che hanno adottato la lotta armata, è di non essere stati capaci, probabilmente perché il loro modo di comportarsi nei processi era conseguente e coerente con la linea politica che seguivano, di sfruttare il processo come strumento di lotta. Questa è la critica che io ho fatto e che ho vissuto proprio poi sulla mia pelle, perché ricordo io personalmente ed altri compagni che furono nominati da alcuni che erano stati arrestati per fatti di guerra all'origine e furono poi revocati, e accompagnando la revoca sicuramente non con molto apprezzamenti, perché allora esisteva un gruppo di avvocati che si chiamava il Comitato di Difesa della Lotta con la Repressione, avevamo fatto un documento in cui dicevamo sostanzialmente che noi non credevamo che in quel momento c'era una guerra civile, avevamo perplessità, ma ognuno si assume le responsabilità di quello che fa su questo metodo di lotta in quel momento, e ripeto, avevamo forse il diritto di dire la nostra, ma avevamo la pretesa in questo caso di dire, visto che avevamo esperienza di processi, che il processo si fa perché l'avversario si legittima attraverso il processo e non lo fa mai così volentieri, anche se sa di vincerlo. Un processo che non si fa ma che porta alla condanna è una doppia vittoria del nemico. Vi potrei fare mille esempi storici, esempio, non so, per dire caso emblematico, Dimitrov, segretario del partito bulgaro, fu accusato dell'eccidio del Reichstag. Ebbene, prese il suo avvocato, lo mise da parte e disse: il processo si fa, e interrogò i testi, e fece fare le inchieste, fu in grado di controinterrogare ministri e personaggi nazisti, e i tedeschi a quel punto, per ridarsi credibilità, furono costretti ad assolverlo. Grande vittoria. E ricordo che Dimitrov, quando fece la rinca finale, disse: badate voi che mi state giudicando, che voi avete già perso, perché dietro di me c'è il futuro, ci sono le masse, voi siete poveri disgraziati, finirete col perdere, perderete di sicuro. E naturalmente usò tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Io ricordo allora, negli anni 70, era in vigore, era molto letto, un bellissimo libro di un avvocato che io ho avuto il piacere di conoscere, Vergès, il quale aveva sicuramente parlato del processo di rottura, aveva anche fatto molti esempi in cui l'imputato diceva al suo giudice: non sei tu che giudichi me, ma io sono io che giudico te. Questo è giusto. Il problema però è che questo rapporto non è sempre uguale nella storia. Ci sono momenti, come ad esempio nei processi algerini, in cui Vergès era difensore, in cui gli imputati dicevano: ma perché non c'era spazio, lì il processo non c'era. D'altra parte bisogna sempre essere, come dire, ottimista. Se il potere ricorre al processo invece che alla fucilazione, significa che non è buono, significa che vuole legittimarsi in quel modo, ma significa che non può permettersi il lusso di fare la fucilazione. D'altra parte, forse una riflessione, gli uomini di sinistra, quelli veri, io considero la sinistra al potere, sempre la sinistra, non so, bisogna vedere se anche l'interno, le parole hanno un significato. Quindi la sinistra, questa vera, ad esempio, una riflessione sui processi dovrebbe farla. Forse, ad esempio, pochi hanno letto e pochi ricordano che i dirigenti leninisti, cioè quelli che avevano fatto la rivoluzione d'ottobre, si fecero fuori l'uno l'altro facendo i processi. Una delle cose più ingiuste che si dice è che Stalin fu uno che usò il processo per eliminare i suoi avversari. È vero. Ma è vero anche che Stalin era quello che diceva: badate che con questo sistema ci faremo fuori tutti, la rivoluzione francese l'ha insegnato, anche noi, anche per noi succederà così. Poi, siccome la guerra era aperta, lui usava gli stessi sistemi che usavano Zinoviev, Bukharin, piuttosto che Kamenev, gli uni contro gli altri, una feroce lotta intestina, invece di badare ai problemi della costruzione del comunismo, pensavano a farsi fuori in quel modo. E la storia naturalmente voi la conoscete meglio di me, però queste cose vanno dette, secondo me, perché deve servire per il futuro. Oggi, ad esempio, siamo arrivati al punto in cui effettivamente dobbiamo dire abbiamo perso anche quel minimo di spazio che non noi, ad esempio, come avvocati, ma noi come intellettuali che operiamo all'interno del Palazzo di Giustizia avevamo, e avevamo non per nostro merito, ma avevamo perché il movimento riconosceva in questi intellettuali coloro i quali all'interno dei Palazzi di Giustizia portavano avanti, come dire, delle esigenze proprie degli operai. E su questo piano io rivendico una grande tradizione, grandi esperienze, qui ci sono molti dei compagni che questa esperienza hanno fatto con me, e un merito che abbiamo avuto, che era quello di sostenere che una delle cose importanti da fare era quella di fare i processi fino in fondo, perché anche nella testa degli operai, a proposito di idee sbagliate, c'era l'idea sbagliata che il giudice ha bisogno delle parti. Che c'è giustizia a questo mondo. Nostra funzione era quella di dire che a questo mondo non ti puoi aspettare giustizia dai giudici, che però non è una cosa che se tu gliela dici ci crede, perché come tutte le cose ha una questione di analisi oggettiva, deve subentrare l'esperienza pratica. Se sulla tua testa, sulla tua pelle non provi cosa significa, non lo capisci mica e ti illudi sempre. Io ricordo Avanguardia di Fabbrica, andavamo in un palazzo di giustizia, ma io c'ho ragione, il giudice me la deve dare. Ma scusa, ma dove è scritto la legge? Non lo dici mica tu che la legge è una legge fatta dal padrone, che viene interpretata dai giudici che sono formati secondo una cultura che è tipica del padrone, non mica che è la nostra. Beh, dice, ma allora è inutile andarci. No, invece è utile, perché tu fai l'esperienza, la fai lì, ti rendi conto, guardi il giudice, ti vedi come si comporta, ma guarda che se poi noi andiamo lì e ci andiamo in mille, è capitato anche questo, 1000 operai della Pirelli che andavano a fare una casa di lavoro, il giudice magari sente il fiato il fiato degli operai caldo sulla cervice e magari ti dà ragione. È capitato pure di vincere le cause, perché per un verso i magistrati devono darsi un minuto, anche loro hanno bisogno di darsi della credibilità, un po' perché un rapporto di forza si sentiva fisicamente, voglio dire. Insomma, gli operai erano presenti, erano capaci di dare ragione. Ad esempio, uno degli obiettivi fondamentali di ogni processo è quello di isolare il soggetto e di farlo sentire sottoposto a una forza tremenda rispetto a cui lui è completamente solo. Anche se poi sta in gabbia con tanti altri, lui è solo, schiacciato, ma poi è anche vero, perché sicuramente l'istituzione a quel livello lì è un'istituzione che ha un'estrema potenza e può effettivamente schiacciare. Però ripeto una questione qui, io non finisco qui, perché è un tema importante, è un tema che riguarda in generale il ruolo degli intellettuali. In questo caso, per quanto mi riguarda il ruolo degli intellettuali che hanno gli strumenti giuridici. Ultimamente ho fatto un'esperienza per cui la racconto perché è significativa. Mi sono occupato qui proprio dei navigli di alcune questioni, cause che riguardavano questi interventi di questo buzzurro di PC Sindaco, che fascista lì, come si chiama lì, decorato.
il quale gli è venuto in testa che deve trasformare Milano in tante piccoli giardini con tante sbarre, in modo che dà l'idea precisa che la città in fondo è un complesso di piccole carceri, insomma. Lui è felice, però poi ci mette il fiorellino dentro ed è contento. E ci siamo occupati ed io sono intervenuto perché suggerivo una certa linea politica da seguire per fare il processo davanti al TAR, eccetera, eccetera. Mi sono trovato un avvocato il quale ha detto: ma questa questione è una questione mia personale, io sono l'avvocato, io sono il professionista e gli altri cazzi loro, non voglio discutere con nessuno. In realtà poi è stato un disastro, perché è chiaro che un avvocato che fa una battaglia di tipo politico e non socializza le esperienze né mette gli strumenti che ha per, come dire, a conoscenza di coloro i quali stanno facendo una battaglia, ovviamente in questo caso, come dire, hanno fatto il peggio che possono fare, e la gente poi oltretutto a quel punto si disinteressa e dice: ah, c'è l'avvocato, farà lui, quasi che poi l'avvocato di fronte all'amministrazione, di fronte all'istituzione possa averla vinta. Mai vinta se non ha dietro. Io avevo consigliato: facciamo, erano 2000 firmatari, magari non vengono tutti, ma se riusciamo a portare 500 persone davanti al TAR, anche i giudici del TAR ci pensano un momentino che forse c'è un problema serio che riguarda questa cittadinanza, magari qualche problema se lo pongo. Naturalmente abbiamo perso, adesso l'abbiamo fatto un'altra, meglio, va meglio, abbiamo cominciato a vincere. E secondo me perché alla fine in questo caso gli avvocati che ci sono non hanno questo tipo di rapporto, è un rapporto diverso di tipo politico, si discute. La questione del diritto è una questione di tipo politico come un'altra. L'uso del diritto è, concludo, un momento, chi mi ha preceduto ha fatto tutto un discorso sulla mondializzazione, oggi va di moda parlare di mondializzazione, e io invito a considerare l'uso, in questo caso, del diritto ma anche del processo. Per quanto riguarda come dire, le questioni internazionali, abbiamo provato con la guerra del Golfo, l'abbiamo provata anche con la guerra in Jugoslavia. Uno degli argomenti fondamentali su cui la borghesia internazionale oggi punta è l'uso del diritto per convincere la gente che quello che si fa è giusto secondo il diritto. Un cialtrone, scusatemi, è scappata, ma che passa per essere uno dei più grossi uomini sapienti del mondo, ci ha rotto i coglioni un anno sulla questione se la guerra era giusta o non era giusta, ed è un giurista ed è un massimo sapiente. Quando, viva Dio, bastava leggere anche la carta dell'ONU, dove c'è scritto che la guerra non è ammessa, non è prevista, cioè non è prevista, non è prevista nemmeno secondo la legge. Ebbene, in tutte le televisioni, in tutte le salse ci hanno detto che tutto questo era fatto secondo il diritto, che la guerra era giusta. Naturalmente c'è sempre poi la spiegazione del sì, sarà che effettivamente forse gli americani un po' esagerano, ma lì però c'è quel tizio che in Iraq è uno, in Jugoslavia è un altro, quasi che se uno vuole fare una guerra in Italia basta dire che c'è fine, qualcuno può dire che fine non c'è. Qualcuno può dire che Fini non è un fascista, fa una guerra, mica tu puoi negare che Fini è un fascista, alla fine, o almeno ha avuto dei trascorsi ad essere democratico, perché insomma ovviamente le questioni vanno come dire, diversamente. Allora io per certi versi devo ringraziare per questo piccolo spazio che ho preso i miei colleghi Giannangeli e l'avvocato Perazza, i quali peraltro a proposito di memoria meritano molto più di quanto non meriti io, perché ad esempio si sono sbattuti non poco a fare i processi, si sono sbattuti non poco ad esempio ad affrontare anche il problema della libertà dei detenuti che rimangono in galera, al quale proposito dico che se il potere, questi signori che oggi cambiando sembra colorino, no? Cioè dal bianco al bianco sporco, al nero grigio, al rossiccio che va sull'amaranto, viceversa, insomma tutti questi varietà di colori, tutti questi si sono sempre trovati d'accordo nel tenere questi signori nostri amici, compagni in galera. ma perché è segno che costituiscono un pericolo, non perché vanno fuori e ritornano a fare la lotta armata, ma perché sono un esempio di una testimonianza di coloro i quali faranno anche la loro autocritica, ma non sono disponibili a svendere il loro futuro, il loro passato, non sono disposti a svendere la loro memoria. E finisco col dire che un altro argomento è rimasto non affrontato fino in fondo. Io considero il pentimento e la dissociazione in questo modo. Il pentimento è una forma di opportunismo. Uno alla fine fa i debiti conti, quanto ci guadagno e quanto ci perdo, mi pento, esco. Il dissociato invece no, il dissociato è molto peggio, perché il dissociato è un filosofo della resa, è quello che sostiene che io avrò pur fatto qualcosa, ma vi dico che ho sbagliato a farla e vi dico che per il futuro nessun altro potrà osare dove io ho osato. Basterà pensare al documento dei cosiddetti 41, 51 erano, vabbè, mi sono sbagliato, capita. Anche questo ve la racconto in breve, perché l'ho vissuto personalmente, quello lì che adesso interviene lì, quel giornalista, che almeno tale si qualifica, anche lui c'era. Noi abbiamo fatto una grossa battaglia con scontri piuttosto violenti, con le signore della sinistra, facciamo un nome, Rossana Rossanda, la quale poi dopo andò a Radio Popolare ad accusarci di essere amici del Jaguar, dicendo che eravamo amici vostri poi alla fine. Perché? Perché avevamo attaccato questa idea balzana di sostenere che un modo di uscire dalla lotta armata, da quel periodo, da quella sconfitta, era quella di dissociarsi, che è la cosa più infame, lo ripeto, che si possa fare. Perché teorizzare la sconfitta, teorizzare la impossibilità di una costruzione di un futuro migliore, significa darsi e dare in mano, in pasto all'avversario, tutti quelli, le anime, qualcosa di più che i corpi, qualcosa di più che la militanza, l'anima. Uno vende l'anima al diavolo. Cioè voi dovete dire che non solo vi siete sbagliati, ma che l'avversario aveva ragione, che il mondo migliore, il migliore dei mondi possibili è quello lì che vi danno i signori americani che bombardano, il signor D'Alema, il quale non si accorge, essendo al governo, e poi veramente chiudo, non si accorge, essendo al governo, che le imprese hanno guadagnato in un anno, questo è quello che risulta formalmente, perché poi sotto ci sono naturalmente il nero, il 50% di profitti in più in un anno senza creare un posto di lavoro. Dopodiché l'unica cosa che questo fa ogni tanto è quello di dire che bisogna incidere sulle pensioni, non so, su una gente che guadagna 900.000 lire gli dai 880, perché così hai risolto il problema del bilancio statale. E allora vorrei dire, usando un termine che usano i cattolici, ma non per caso i cattolici da 2000 anni che ci stanno qui a rompere i coglioni, in alti cuori. Insomma, non come dire, non subissiamoci, non abbiamo un minimo di speranza. E per usare di questi tempi, qualcuno mi critica perché più di una volta io ho fatto riferimento a Sant'Agostino e alla Bibbia. Io dico che Sant'Agostino aveva ragione, perché Sant'Agostino è quello che ha sostenuto l'esistenza di due città. Qual era il problema però? Che lui pensava una città celeste e una città terrena, ma non è il solo, anche i comunisti hanno fatto questo errore di pensare alla città dell'avvenire. Non esiste la città dell'avvenire, non esiste la città celeste, esistono due città che sono rappresentate da due logiche diverse, che sono rappresentate da uomini diversi, che convivono oggi, che si scontrano. Il problema è da che parte stare, costruire per il meglio oppure dormire accanto a quelli che appunto la notte pensano come organizzare le stragi, come organizzare lo sfruttamento e come organizzare le guerre.
Adesso... adesso interviene Karl-Heinz Delvo che e sì, e dopo c'è Sergio Guagliardo e poi incominciamo il dibattito. Karl-Heinz viene da Amburgo, era con noi a Zurigo, forse ve l'ho già detto, e dovete portare pazienza perché la traduzione farà del suo meglio Felix, ma è l'unico traduttore che abbiamo,
sì,
ufficiale.
Sì, non sono traduttore.
Ich habe die Diskussion nur beschränkt nachvollziehen können, weil ich sehr wenig Italienisch verstehe und nicht alles übersetzt werden konnte. Und ich möchte mich deswegen auch nur auf ein paar allgemeine Ausführungen zur Geschichtsbetrachtung reduzieren.
Finalmente faccio una traduzione molto corta. Non ho capito tutto perché non parlo tanto l'italiano e io non ho potuto tradurre, fare la traduzione tutto il tempo, sì. E vuole diminuire il tema su qualche punti che sono arrivati agli ultimi anni.
Ich möchte hier ein Beispiel aufgreifen, und zwar die Geschichtsbetrachtung der DDR. In den 70er und 80er Jahren gab es sehr viele besonders in den Filmen dargestellte Aufarbeitungen des Verhältnisses zwischen der KPD und dem Nationalsozialismus. Und in diesen Filmen sind die Kommunisten immer dargestellt worden als diejenigen, die sehr dialektisch denken, die sehr gewieft sind, die eigentlich dem Nationalsozialismus in allem überlegen sind, und in diesen Filmen haben sie immer gewonnen. Wenn ich diese Filme gesehen habe, dann bin ich auch beeindruckt gewesen von diesem ganzen Widerstand. Nur einen Tag später habe ich mich gefragt, ja, warum ist die Geschichte anders verlaufen? Warum hat nicht die KPD in Deutschland gewonnen?
Vuole parlare un poco delle relazioni dentro delle relazioni pubbliche dentro il Partito Comunista Tedesco e gli nazi. Dentro i film degli anni 70 e 80 i comunisti sono sempre stati un poco più come si dice, hanno saputo di più, sono stato un poco più veloce come i nazi, e lui ha pensato quando i comunisti sono tanto bene perché non hanno vinto.
Für mich ist deswegen die Frage, was will ich mit einer Geschichtsschreibung? Will ich mit einer Geschichtsschreibung mich selber auf die Schulter klopfen und möchte ich sagen, also wir haben alles toll gemacht und bei uns war alles richtig, oder möchte ich mit der Geschichtsaufarbeitung auch über mich selber etwas erfahren?
E si domanda domanda su stesso che facciamo con la storia, che quando parliamo della storia, quando scriviamo la storia, facciamo così che noi siamo stati sempre i più forti quelli che hanno saputo tutto, o posso anche dire qualcosa di me, della relazione della persona con la storia dell'organizzazione o delle strutture politiche.
Ich glaube, wenn man sich in der Geschichte hinstellt und sagt, also wir haben alles richtig gemacht und bei uns war, das ist ein sehr kleiner Sockel, auf dem man steht.
Quando si pone dentro la storia così che se dice abbiamo fatto tutto retto, tutto corretto, questo è un fondo molto piccolo. Allora facciamo altre cose.
In Erinnerung einen Satz von dem französischen Philosophen Henri Lefebvre, und er sagt zur Geschichte, dass der wahre sozialistische Mensch von den Höhen seiner Abstraktionen heruntersteigt und sich den Menschen kenntlich macht und über seine Fehler redet und über seine von der Rolle des Stars herunterkommt und eine Wiedererkennbarkeit im Alltag herstellt.
Allora, vuole citare Henri Lefebvre, che dice che il vero uomo socialista si sale delle altitudini di stare corretto e diviene un poco più umano. E in questo modo è davvero un uomo socialista. Non posso tradurre meglio, sai, complicato che ha detto il signore Lefebvre.
Ich habe gesagt, ich kann es nicht besser übersetzen, weil es kompliziert ist, was Lefebvre gesagt hat. Okay. Ich habe es versucht. Ja,
okay. Ich glaube, das Wichtige ist, für uns ist eine Wiedererkennbarkeit herzustellen. Ich glaube, dass wir nur über eine Wiedererkennbarkeit, über das andere sehen, wie wir Konflikte lösen, wie wir in bestimmten Dingen, mit bestimmten Dingen des Lebens umgegangen sind, dass andere daran erkennen, wie sie für sich, die sie selber in ähnlichen Konflikten stehen, darin eine Lösung finden.
Allora, una cosa più importante è che noi siamo a riconoscere l'altra gente, che noi risolviamo i conflitti così che gli altri vedono che se può risolvere questi conflitti con queste discussioni che abbiamo.
Wenn ich heute an die Geschichte rangehe, dann sage ich mir, dass der Antagonismus richtig ist und dass es richtig ist, dass wir aufgebrochen sind. Und das werde ich immer verteidigen. Und es ist nicht nur so gewesen, dass es richtig war, sondern es ist richtig, dass man heute gegen diese Verhältnisse, wie sie sind, kämpft. Vor diesem Hintergrund aber, meine ich, kann man zulassen, dass wir vielleicht sehr viele Dinge falsch gemacht haben, und uns dieser Kritik stellen.
Le cose principali sono che esiste l'antagonismo e una cosa vera anche una cosa importante è che hanno fatto questa lotta e che anche oggi è importante di lottare e finalmente.
Noch gesagt, dass der Antagonismus und der Aufbruch richtig war und der Antagonismus richtig ist und dass wir vor diesem Hintergrund jede Kritik zulassen können, dass wir keine Angst davor haben müssen, dass wir Kritik
an diesem e che la storia dentro hanno tutti hanno fatto cose falsi in questo punto è secondaria però importante che il comincio della storia era retto, e l'antagonismo esiste anche oggi e anche punti di andare avanti esistono oggi.
Ich versuche das überall in Deutschland zu erklären, wenn ich eine Diskussion führe, weil ich den Eindruck habe, dass die Diskussion über die Fehler, die bei uns gelaufen ist, doch tabuisiert sind, weil viele Genossen Angst haben, wenn man über Fehler redet, dass dann die ganze Geschichte in Frage gestellt wird.
Quando parlo pubblicamente, Karl Heinz sempre dice queste cose perché c'è l'impressione che la gente vuole discutere le cose falsi e c'è un tabù di parlare sulle cose che hanno fatto falso. E quando comincia così che l'antagonismo esiste, se può anche, anche discutere di cose falsi e no, è un tabù di non discutere queste cose che sono andato alla falsa direzione, sì.
Es gibt deswegen zurzeit in Deutschland keine kollektive Geschichtsschreibung. Es gibt nur von einzelnen Versuche, ihre Erinnerung zu Papier zu bringen und zu verhindern, dass sehr viel an Information und an Erfahrung aus der Vergangenheit verloren geht.
Alla Germania non esiste una un dibattito su collettiva sulla storia, non esiste. Sono qualche persone che scrivono libri del suo punto di vista e sì.
Während dieser Veranstaltung hier ist mir die Idee gekommen, ob man nicht versuchen sollte, da wir zum Beispiel in der Bundesrepublik zurzeit nicht in der Lage sind, die Geschichte kollektiv aufzuarbeiten, ob man nicht versuchen sollte, dass italienische Genossen die Deutschen befragen und umgekehrt die deutschen italienische Genossen befragen nach, mit dem Blick von außen zu ihrer Geschichte.
Durante questa serata ho pensato che perché i tedeschi non possono discutere collettivamente sulla storia, che sarà una possibilità che i compagni italiani domandano agli tedeschi e viceversa per iniziare un dibattito anche alla Germania, perché alla Germania non esiste un dibattito sulla storia.
Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie offen hier in Italien über die ganzen Zeit des bewaffneten Kampfes diskutiert wird. Ich kenne nur die Bücher, die bis jetzt dazu veröffentlicht worden sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch hier Schwierigkeiten gibt, über die Fragen des bewaffneten Kampfes und die Fehler darin nachzudenken.
Non so quanto tempo si discutono gli italiani sul tema della lotta armata di questi anni, però penso anche all'Italia ci sono difficoltà di discutere davvero i problemi che hanno avuto in questo tempo, che anche all'Italia esistono qualche tabù su queste cose che non si discute. E potrebbe essere che questo cambio dentro i paesi può risolvere un poco questi problemi di discutere tutto e tutto di fondo.
Ich fand, dass Zürich ein sehr guter Anfang war und ich könnte mir vorstellen, dass man auf dieser Ebene dann vielleicht auch noch mal weitermachen könnte.
Dice che a Zurigo c'era un inizio molto molto interessante, molto come si dice, non soltanto interessante, tutto è stato molto bene, e che dobbiamo continuare in questo modo di parlare sulla storia anche con gente di differenti paesi, perché potrebbe essere che altre cose vengano fuori quando ci sono differenti storie che si confrontano.
Si sente? Ci sarà un intervento di Sergio Guagliardo che probabilmente non c'entra direttamente col libro, però riguarda un argomento di cui si è parlato a Zurigo e di cui si parlava spesso anche con Primo, cioè che è quello del carcere, e non soltanto del carcere che riguarda i politici, ma anche del carcere come realtà istituzionale che riguarda tutti i prigionieri sociali. Quindi ringraziamo Sergio Guagliardo che è venuto per leggerci un intervento che ha mandato dal carcere di Opera suo fratello, che è Vincenzo Guagliardo, che oltre ad essere abolizionista, tra l'altro come me, come lui e come molti altri, si definisce anche un obiettore di coscienza carcerario. Quindi credo che sia proprio nello spirito di questo libro, nella continuità anche, no? Rispetto ad altri temi che spero possiamo affrontare questa sera, questo tipo di contenuto che riguarda ancora le persone da liberare, perché ne ha accennato prima Curcio, tutti hanno menzionato questo problema, cioè in Italia noi abbiamo ancora un certo numero di compagni, io direi anche di amici, cioè che pur essendo su delle posizioni politiche diverse non possono, non riescono a uscire dal carcere, quindi mi sembra che sia praticamente anche inutile parlare sempre di storia, di memoria e del passato se poi non riusciamo ad affrontare questa tematica in termini concreti. Darei direttamente la parola a Sergio, perché casomai poi entriamo nel merito della questione più tardi attraverso un dibattito che spero che sia abbastanza acceso, visto che fino adesso non si è entrati nel merito del libro, questo lo dico, cioè purtroppo mi dispiace, ma fino adesso non si è parlato del libro, si è parlato di tutto ma non del libro, dei contenuti del libro. Allora parliamo dei contenuti del libro di cui avrei parlato prima, cui è dedicato questo libro, e quello della scarcerazione di tutti i compagni innanzitutto, ma anche di questo proletariato sociale detenuto e quindi dei detenuti sociali che sono migliaia, e poi Sergio, che è più esperto di me di dati e di statistiche, dirà. Grazie.
Ciao a tutti, comunque insomma mi ringrazio Ermanno della presentazione e anche esternato un timore che avevo io, che era quello di essere fuorviante, ne avevamo parlato giorni prima, di essere fuorviante rispetto al tema di questa sera, o all'ordine del giorno di questa sera, perché poi si prolunga, con la vicenda dell'abolizionismo, con la situazione, però poi diciamo sono stato richiamato dagli interventi precedenti, citando Cimino, ecco, e anche tutti gli altri che hanno parlato, rispetto ad un'identificazione che trovo abbastanza reale, cioè che è quella del testo all'interno del contesto, perché altrimenti il testo non ha valore se non è all'interno appunto del contesto. Però rispetto ai processi di attualizzazione del contesto, credo che ci sia una questione che... perché poi bisogna anche vedere memoria. Memoria, ad esempio, è la questione di ricostruire una determinata epoca che non è più presente. E allora bisogna un po' così ricontestualizzare forse le questioni. Allora, mi occupo di carcere mio malgrado da 24 anni, perché sono il fratello di Vincenzo Guagliardo. Mio malgrado perché ne avrei voluto forse fare a meno, no? Come il destino che si prefigge a qualunque persona, no? È giusto sperare. E invece mi è capitato, poi mi sono accorto che occupandomi di mio fratello mi dovevo occupare un attimo dopo anche di mia cognata, poi mi sono accorto che mi dovevo occupare anche dei detenuti politici, poi mi sono accorto che i detenuti politici erano anche a volte detenuti comuni. Poi mi sono accorto che i processi di globalizzazione creano un sacco di marginalità nel mondo e poi mi sono accorto che il problema forse riguardava tutti. Perciò partendo da una situazione particolare di privilegio mi sono accorto che la mia situazione non era così diversa dalle altre. Mi sono accorto che ad esempio la questione carceraria non riguarda solo pochi elementi e non riguarda solo determinati anni o momenti, perché il fenomeno della lotta armata, ad esempio tema di quest'oggi, è un fenomeno che ha avuto caratteristiche mondiali, Black Panther Party, Waterman, in Argentina, forse ha riguardato una generazione, un'epoca, è un fenomeno, è un epifenomeno, è un fenomeno epocale, è un fenomeno che ha visto in Argentina in 6 anni 30.000 persone desaparecidos. È un fenomeno che ha coinvolto tutte le parti del globo. La questione del carcere oggi e della costruzione dei marginali e della costruzione diciamo di un nucleo sempre più forte, cioè basta ricordare quei dati che riguardano ad esempio, non lo so, 200 corporation nel mondo si riconducono a 352 persone, queste 352 persone svolgono il 45% delle produzioni mondiali, questo 45% delle produzioni mondiali non lascia spazio ad altri e occupa 18 milioni e 800 mila persone, noi siamo 6 miliardi. Un miliardo di persone è inutile. La questione carceraria e i fenomeni che hanno coinvolto un'epoca e sono arrivati al traguardo, bisogna ricontestualizzarli. Il carcere è una realtà sempre più evidente, se noi teniamo conto che ad esempio avevamo 26.000 detenuti nel 1990, nel 95 arriviamo a 51.000, attualmente siamo a circa 53.000, che è poco, però se consideriamo anche i 27.000 che sono dedicati alle pene alternative e non all'alternativa alle pene, svolgono, introducono un nuovo argomento che può essere interessante sotto un punto di vista, il fatto che questo processo inizia a coinvolgere attualmente 80.000 persone, perciò c'è una recrudescenza, perché giustizia sociale non può essere lasciata in mano, come erano alcuni richiami, alla magistratura. La giustizia sociale non riguarda la magistratura, la giustizia sociale riguarda la società e non può essere l'ampliamento del penale rispetto ai doveri del sociale che può intervenire. E allora, nel ricontestualizzare questa cosa, proprio perché siamo a Milano e perché ad Opera sta avvenendo un fatto abbastanza sconosciuto, però abbastanza grave, volevo leggere una lettera. E rispetto a quello che è l'abolizionismo, che non è l'abolizionismo, adesso non voglio, ripeto, uscire fuori da questa cosa, ma un altro richiamo è anche da dire che mentre il primo incontro a Zurigo, per cui devo ringraziare la Rotfabrik, si è svolto riguardando poi l'edizione di questo libro, c'è stato un altro secondo incontro che sarà un pregresso per la costruzione di un successivo libro, un secondo libro, e che ha riguardato il tema dell'abolizionismo, che in qualche modo ha avuto presenti i padri fondatori dell'abolizionismo, di questa teoria alquanto strana, e anche la presenza del libro di mio fratello. Perciò c'è un processo in corso che è quello di ricontestualizzare, perché poi la verità non può essere stabilita nei processi, come cioè processo non è uguale verità, come è successo in Italia. La ricostruzione storica, come hanno citato gli interventi precedenti, può anche essere carente o avere dei problemi. Perciò ricontestualizzare vuol dire, ad esempio, iniziare a prendere visione di una questione che sta accadendo nel carcere di Opera, dove il carcere penale, cioè il carcere di reclusione, quello dove chi aveva una pena sentenziata, eccetera, aveva il carcere di Opera, venne inizialmente ricostruito come carcere, come casa di reclusione, e doveva riguardare coloro che devono passarsi 10 anni, 2 anni, 1 anno, 20 anni, perché è stato fatto in modo che esistessero delle celle singole in cui uno si passava in santa pace, tra virgolette, i prossimi anni, perché basta poi un problema, forse è difficile da comprendere, però ad esempio mio fratello mi diceva che ultimamente ha avuto un mal di pancia per un colpo d'aria ed ho dovuto andare 4 volte in bagno. Stare in una cella piccola, destinata ad una persona, in 2 persone, e dover andare in bagno non lo permette, cioè perché il cesso è all'interno della cella stessa. E di conseguenza quella che oggi viene definita alta sorveglianza, che è un'estensione del 41 bis, qui poi c'è anche la presenza di Vincenzo Ruggero, che rispetto a queste cose può essere sicuramente più capace.
Dov'è Vincenzo?
C'è, lo vedo. E comunque, si tratta nuovamente di contestualizzare le epoche e di creare quel sistema. Allora, voglio essere brevissimo adesso, anzi mi scuso per questa digressione. Allora, uno, a Radio Popolare, nel carcere di Opera, questo è un annuncio che è stato mandato, una lettera, nel carcere di Opera sono avvenute centinaia di trasferimenti per altri luoghi, da una sezione all'altra, e ancora avvengono per trasformare quello che doveva essere il più grande carcere penale d'Italia nel più grande carcere speciale d'Italia. Immaginate le conseguenze di tanta gente trattata come pacchi, progetti di vita frantumati, relazioni lacerate, affetti messi in difficoltà, eccetera. Inoltre, sempre in conseguenza di questa tendenza ad aumentare la grandezza di un carcere più severo, persino le detenute vengono trasferite qui da varie sezioni femminili come Monza. La data del 21 novembre, perciò è recentissima, che così scompaiono per fare largo ai maschi cattivi da rinchiudere, richiesti dalle varie campagne anticriminali. Il risultato è che da un lato qui ci sarà forse un mega carcere speciale di 300 persone, già attuato per 225, e dall'altro lato un mucchio di detenuti e detenute si ritroveranno in cella a due o di più al femminile, mentre finora stavano in cella singola. Tutto ciò sembrerà un fatto da niente a chi ci legge, ma segna in effetti nel suo piccolo un drammatico passaggio d'epoca. Significa infatti che l'invenzione fatta nella seconda metà del secolo scorso dei carceri penali o case di reclusione scompare. Il penale è stato inventato per i condannati definitivi a lunghe pene, che gli ergastolani, insomma, per far sì che non morissero come bestie detenuti, ormai provati dal tempo della galera. L'ordinamento penitenziario ha previsto per essi una condizione di esistenza meno precaria, una cella singola, una possibilità di lavoro, dotazione d'ago e filo, carta e francobolli. Il carcere moderno e umano, promesso dal Ministero, dal Ministro e auspicato dal Presidente Ciampi, almeno qui ad Opera, sta facendo sparire proprio tutto questo per dare spazio alle sezioni speciali. Il nuovo carcere non capisce quanto sia fondamentale per la sopravvivenza fisica e psichica avere una cella singola dopo tanti anni di reclusione, sta per condannare al sovraffollamento persino le donne, eccetera, eccetera. Allora, stando così ai numeri che dicevo prima e agli interventi che dicevo prima, forse il carcere come situazione speculare, estremamente speculare, proporzionale a quello che accade in processi, è un po' come i rifiuti, solo che forse sui rifiuti si è fatto di più, specialmente qui a Milano, sono la massa residuale di quello che viene generato da una serie di processi di produzione e così via. Ora, per quello che concerne questo numero di rifiuti, mentre parliamo di rifiuti, esiste la differenziata. Il carcere è meno differenziato, è più o meno una discarica, è l'antica risposta. Perciò il discorso del carcere va affrontato probabilmente in termini maggiori, più ampi. Va affrontato dal riformismo, va affrontato dal... perché l'obiettivo non può essere l'umanizzazione del carcere, perché carceri umane non ne esistono. Per tutti quanti, è rigoroso anche per i riduzionisti, che l'obiettivo sia uno sguardo verso il futuro. Non possiamo condannare la società ad avere un futuro che ci mostra sempre carcere come risultato o penale. Adesso vorrei citare questa lettera, l'ultimo documento rispetto all'abolizionismo. Per fortuna ormai un po' di gente arriva a dire che è in atto da anni una regressione dallo Stato sociale allo Stato penale, criminalizzando la miseria, ovvero mettendo in galera il diseredato solo perché è tale e neanche più per quello che ha potuto fare. Tendere ad imprigionare la gente per quel che è, a prescindere da quel che ha fatto, è anche un passaggio, come alcuni ricorderanno, dalla logica penitenziaria a quella del lager, dove si finiva in quanto ebrei, zingari, omosessuali, eccetera. La madre di tutte le emergenze fu qui la lotta armata e l'emergenzialismo, si è passati da emergenza in emergenza. Questa tendenza auspicata da tanti e denunciata da pochi vive dagli anni di Reagan, in pratica da un ventennio, è invaso tutto l'Occidente. Essa richiede una riflessione che non si limita a dire che è in atto una svolta repressiva contro i poveri, richiede una riflessione in grado di capire che questa è la conclusione di una lunga storia. Quanto avviene in questi due decenni è l'epilogo grave, l'ultima evoluzione di una civiltà fondata sul dominio, Ed è perciò che bisogna cominciare a parlare di abolizionismo, di movimento per l'abolizione di tutto il sistema penale, dal diritto penale alle prigioni, e non nella società del domani in testa a qualcuno, ma in questa. Almeno in Italia l'attuale svolta non cominciò considerando ogni emarginato un potenziale colpevole, ma colpendo con meccanismi inquisitoriali. Tizio e Caio vennero puniti più di altri se volevano pensare con la loro testa. Già qui non importava più quel che si era fatto, fu l'epoca dei pentiti e delle dissociazioni, ovvero delle delazioni e abiure a pagamento in nome dell'emergenza antiterrorista. E da quella fase, tipo Gulag, che si è poi arrivati all'inizio di questa nuova, tipo Lager. Naturalmente i due principi continuano a coesistere: se il primo storicamente preparò il secondo comprende il primo. E se ci si pensa, non è la prima volta che questo processo si verifica nella storia della nostra civiltà, solo che questa volta tale processo, unito ad altri fattori degenerativi, rischia di travolgere tutte e tutti con beate incoscienze e diffuse partecipazioni. Il rito del capro espiatorio è stato e resta fondamento della nostra cultura, la base su cui è costruito ogni potere prima, quindi ogni dominio e infine ogni sistema di sfruttamento, e la costante, il fattore K. È utile rileggersi cosa fu il massacro degli eretici fino alla definitiva sconfitta dei catari nel 200 e poi vedere non già esaurirsi ma rilanciare l'inquisizione che lì era nata per darsi al massacro nella cosiddetta caccia alle streghe durante i secoli successivi. Vi si scopre che tante novità non sono tali appunto. Anche allora ci fu un passaggio dal tipo Gulag verso gli eretici e i mondi sociali che rappresentavano a quello lager contro le streghe, donne mandate al rogo non più per quello che pensavano, se non nell'immaginario degli inquisitori, ma ciò che costituivano l'indipendenza di un mondo fondato sulla sussistenza, fuori dalla logica invadente del mercato. Oggi nel regno liberista tutto questo avviene però in un giorno invece che in qualche secolo. Ecco che chi fa la biura delle lotte per la liberazione sociale, riducendo la vicenda da KGB e di subordinazione al regime dittatoriale dell'URSS, manda negli stessi giorni il grande messaggio della lotta alla criminalità. In pratica, contro i più deboli dei deboli, quei 50.000, 53.000 per l'esattezza in carcere, che sono già comunque il doppio di alcuni anni fa. Ancora una volta vediamo che offrire vittime sacrificali serve ad ogni potere a limitare la violenza e a controllarla a suo uso e consumo. Là si indirizza contro qualcuno per evitare che tutti si scannino contro tutti mossi dall'invidia e dal risentimento, dato che comunque si tratta di salvare un sistema fondato sull'ingiustizia e non certo sull'amorevolezza. Questo antichissimo meccanismo permette di cooptare chiunque, anche il ribelle, perché è la via più facile per spiegarsi le cose. È infatti più facile vedere la pagliuzza negli occhi altrui che la trave nel proprio, soprattutto è più comodo. E non è forse vero che anche i rivoluzionari hanno spesso mantenuto questo vizio, tradendo così ogni volta ogni rivoluzione? In un suo breve scritto poco conosciuto, Gramsci si entusiasmò per la nuova profonda autenticità della rivoluzione bolscevica, perché il primo atto che la contraddistinse fu la liberazione di prigionieri a Riga. La rivoluzione francese ancora oggi come simbolo la presa della Bastiglia, ma poi arrivano quelli della rivoluzione diventata potere e sappiamo che Stalin fece fuori per primi i propri primi bolscevichi, suoi compagni, e poi instaurò un immenso sistema penale che giunse a incarcerare anche i dodicenni, sì come Blair, perché in Inghilterra sono state costituite appunto le carceri dagli 8 ai 14 anni. E nella rivoluzione francese, quando pochi anni dopo furono assalite delle carceri, fu per massacrarne i prigionieri. Il principio della pena è l'unico valore, il centro della morale di questa società. Essa non ha altro e praticamente tutti partecipano al suo sistema, da cui discendono modelli educativi, teorie psicologiche, concezioni filosofiche, eccetera. Quella della pena è la lingua in cui parliamo tutti e fin da piccoli. I benpensanti vogliono in galera i poveracci, gli altri ricchi o i fascisti. Ci si preoccupa di mettere dentro Pinochet o a piacere Fidel Castro e non ci si occupa dei detenuti all'interno del sistema cileno o al sistema dell'interno cubano. appunto gli altri dico i fascisti, ma tutti accettano quel centro, i ruoli previsti della tragica sceneggiata, il cui perno è la vittima sacrificale, demone per l'uno o eroe per l'altro. La pena non è mai servita a reprimere realmente i colpevoli. Ogni storico serio lo riconoscerà. Serve a gratificare, a cementare il senso d'appartenenza, e le ultime enfasi sulla criminalità ben lo rappresentano, di quelli che la vogliono applicata ad altri. La pena è dunque inefficiente per definizione, per la sua stessa natura, e proprio così unisce tutti, amici e nemici. Ma ora che nella vita sempre più atomizzata del mondo attuale tutte le istituzioni implodono, è come se per reazione si tornasse sempre più alle origini con l'esplosione del sistema penale. È come se dopo aver distrutto via via tutto non restasse più altro come valore morale che questo atto fondatore di una comunità linciante. Perciò oggi la violenza, insita nel rito della vittima sacrificale, non incontra più i confini, i limiti stabiliti nel sacro da cui è nata, e vediamo anzi la logica del sistema penale diventare sempre più invadente, dominando la politica interna. Questione sociale uguale questione criminale. Quella internazionale, dalla crisi della diplomazia verso l'esaltazione di un tribunale internazionale permanente, fino ad aver pericolosamente rovesciato recentemente lo stesso senso tradizionale della guerra. Siamo passati da una guerra sicuritaria ad una guerra umanitaria, anzi da una guerra umanitaria ad una guerra sicuritaria. Le guerre non sono mai state definite come delle sentenze. La guerra convenzionale, una sanzione violenta che pretende di raggiungere l'ordine che si è dato, come in fondo ogni altro tipo di lotta violenta e non, dallo sciopero al boicottaggio, solo l'incarcerazione e la pena di morte hanno generalmente lo scopo di punire la disobbedienza a un ordine e non di raggiungere l'obiettivo per cui esso è stato dato. Ma la guerra NATO condotta nei Balcani è stata frutto di un ragionamento penale invece che guerresco, vero e proprio. In questo nuovo contesto parlare di abolizionismo significa anzitutto guardare se stessi prima di mettere in croce un altro, o volere che ci resti come martire e faro di ribellione futura. Perché si va dalla radice della pena come centro della morale comune, onde definire una nuova strategia dei conflitti, non più fondata sulla loro prevalente riduzione a reati. Tutto ciò apre il campo a molte riflessioni che non si possono affrontare qui per ragioni se non altro di spazio. Ma una cosa mi è chiara: non tutti gli abolizionisti saranno necessariamente dei rivoluzionari, ma di sicuro chi non è abolizionista rivoluzionario da oggi in poi non potrà mai più esserlo. Vincenzo Guagliardo.
Vincenzo?
Visto che nessuno ha parlato del libro, io vorrei invece parlare del libro. E vorrei però proporre una specie di gioco, è un gioco questo, perché anch'io sono uno degli autori di questo libro, ho un piccolo contributo, e i curatori sono qui, eccetera. Io faccio quello che critica il libro, quello che critica in particolare il titolo di questo libro. Per esempio, mettere la parola lotta armata nel titolo di questo libro, secondo me, è assolutamente inopportuno. È una provocazione, poi vediamo se Armando mi risponde. Perché questo? Perché a mio avviso è un po' lo stesso errore di memoria, visto che parlavamo di memoria selettiva, diciamo così, che la storiografia ufficiale fa. Cioè, cosa fa la storiografia ufficiale? Cerca di diluire quello che è successo in passato, lo seleziona, lo distilla e quindi gli rimane la verità più, diciamo, conformista, più convenzionale, che interessa alla storiografia ufficiale. Quello che può fare questo libro, la metto così come gioco dei ruoli, come dicevo, faccio il ruolo del critico, può fare la stessa cosa, può dire: guarda, esisteva il movimento tra gli anni 70 o anni 60 e anni 80, è un movimento di lotta armata. Io potrei dire: non è vero assolutamente. I bambini che lottavano contro i genitori perché non avevano spazio, non avevano la pistola. Le donne che lottavano contro i mariti, non tutte sparavano ai mariti. I medici che fondavano medicina sociale non andavano a sparare all'ordine dei medici, eccetera, e così via. Gli avvocati che sono qui presenti non li ho mai visti con un Kalashnikov in mano, insomma. Quindi un po' si ipoteca in questa maniera, si seleziona il passato attraverso, così, con questo messaggio, con questa retorica, a mio avviso, che leggo nel titolo. Facendo così, però, cosa si fa? Si fa quello che fanno appunto i dissociati, che ipotecano anche il futuro. Cioè, da oggi in poi, come dice il dissociato, sarà impossibile pensare solo il conflitto sociale.
non solo impugnare le armi, pensare il conflitto sociale. Bene, con un titolo così forte e così inappropriato, secondo me, si ipoteca il futuro. Come spieghiamo adesso l'altra settimana la lotta di Seattle, per esempio? Nessuno di loro aveva un'organizzazione militare, nessuno di loro aveva un esercito clandestino, nessuno di loro aveva una struttura militare particolarmente rigida, come invece ci hanno abituato quegli anni là. Ecco, a questo proposito, volevo finire un po' con... facendo un esempio, così mettendo anche sul ridere, con Ermanno Gallo una volta avevamo scritto un pezzo su controinformazione che era purtroppo, devo dire, relativo a un fatto che poi che si è rivelato tragico, che era il sequestro di Doja. Il sequestro, dico tragico, perché dopo, come sapete, ha dato via alla tortura di quelli che partecipavano. Però, cos'è? Innanzitutto ci eravamo firmati con quello che si chiama un chiasmo. Ci eravamo firmati con Vincenzo Gallo e Ermanno Ruggiero. Avevamo fatto questa cosa. L'articolo si chiamava Italiani giù la pancia. Italiani era con la GL, però, quindi italiani giù la pancia. Cosa volevamo dire noi lì? Stavamo criticando una retorica, che era la retorica dello Stato, nella quale tutti i giornali, i quotidiani di quei giorni, si vedeva finalmente l'esercito italiano deve vendicare Caporetto, finalmente lo stereotipo che gli inglesi usano contro gli italiani, per i quali il carro armato italiano, come sapete, ha 4 marce, 3 vanno indietro, 1 va avanti, nel caso il nemico venga da dietro. Quindi, cioè, tutta questa retorica, quindi gli italiani sono incapaci, insomma, di fare la guerra, finalmente i giornali italiani dicono ma guarda come siamo stati bravi, cioè c'era in fondo cosa? Una retorica militare tremenda, ufficiale, di come erano stati bravi questi personaggi a entrare nella base, nella sede in cui era conservato, era tenuto il sequestrato, e clinicamente, con i soliti aggettivi, quindi una retorica linguistica molto interessante. Noi avevamo detto guardate, italiani giù la pancia, però subito equivocati, italiani giù la pasta, avevamo detto noi. Cioè, perché tutto questo? E alla fine diciamo, però un momento, ma lo stesso esercito rivoluzionario, in fin dei conti, non usa la stessa retorica, lo stesso clangore dell'esercito, che è quello ufficiale. Cioè, noi ci chiedevamo così provocatoriamente, guardate che sono tanti anni fa, quindi controinformazione era anche questo. E ricordo, per concludere, che nel dibattito era intervenuto anche, e facevamo le cose di Luther Blissett, insomma, in un certo senso, no? Che erano queste. Nel dibattito sugli italiani giù la pancia era intervenuto uno che si firmava, che era uno di noi ovviamente, no? Diceva guarda, in effetti tutta questa storia, l'esercito, questa ossessione, cioè questo feticismo, diciamo così, no? Sulla lotta armata, in effetti anche a me lascia un po' perplesso, io non mi occupo più, dice, di politica perché mi sono stufato di queste cose, infatti adesso suono il jazz. E si firmava con un nome che voglio riferirvi, così magari lo guardiamo nei vecchi numeri di contro. Io sono parte di un confesso jazz che si chiama Fallocchio Stincone e i suoi fischiogeni, ed era un nostro amico che firma e faceva questa critica tremenda alla retorica della guerra, intesa come guerra anche dei gruppi armati. Ecco, per concludere davvero, io credo che, spero che i curatori rispondano a questa obiezione, però credo, volevo solo segnalare una cosa. Ricordo che tanti anni fa avevamo detto, in effetti si è passato, è stato un passaggio delicato, no, in Italia in quegli anni, è stato questo, c'era un'analisi che sosteneva, c'è lotta armata perché c'è un grande movimento sociale. Beh, lentamente, pian piano, non ce ne siamo resi conto neanche noi forse, è stato l'opposto. C'è lotta armata per cui c'è un movimento sociale, anche se non c'era più. Non so se mi spiego. Si è capovolta un po' la logica, il passaggio logico tra le due questioni. Ecco, il titolo di questo libro, a mio avviso, secondo questo gioco dei ruoli che facciamo, cade in questo equivoco. Grazie.
Perché te ne vai, scusa? Stai qua.
Beh, sono io che poi...
Volete l'acqua?
Rispondi tu?
Ma io...
Caro Vincenzo Gallo.
No, tirato in ballo, non lo so, perché i titoli dei libri chiaramente sono sempre concordati anche con l'editore, quindi... No, voglio dire, abbiamo un rappresentante della casa editrice. La scelta era tra diversi titoli, c'era anche un altro titolo, Le parole della lotta armata, però Evidentemente io sono d'accordo, perché non, come si può leggere, se qualcuno legge il libro, sono stato tra i primi da sempre a considerare che questo periodo non è stato un periodo di lotta armata, però di propaganda armata, quindi forse se avessi dovuto mettere un titolo personale avrei messo le parole della propaganda armata. Queste non sono delle sottigliezze sofistiche, per me sono delle cose fondamentali, cioè ritengo che non ci sia stata in realtà una lotta armata in Italia, c'è stata una fase di propaganda armata che è durata parecchi anni con tutte le sue caratteristiche e poi a mio avviso con le sue involuzioni. Infatti nell'intervento che mi è stato concesso di pubblicare dalla SHEC, che ringrazio, magari in modo un po' lungo, un po' noioso, un po' prolisso, cioè ho cercato di spiegare questo concetto, cioè che la propaganda armata in Italia è nata in termini a mio avviso positivi sotto la forma dell'inchiesta operaia alla fine degli anni 60, quindi 69-70, e poi attraverso una serie di fasi in parte anche involutive, insomma, che però sono dovute anche a questa contrapposizione conflittuale tra i vari gruppi armati. Adesso evidentemente nel libro, visto anche i partecipanti, c'è stata a questo convegno di Zurigo, c'è stata soprattutto una presenza di persone che hanno fatto parte di gruppi principali, diciamo, di formazioni armate che hanno segnato di più i tempi, come le Brigate Rosse o altre derivazioni. Però noi sappiamo che i gruppi sono stati anche a un certo punto, parlo tra il 77 e l'80, sono diventati 480, quindi noi che stavamo a controinformazione abbiamo avuto la possibilità di leggere tutti questi documenti e evidentemente non abbiamo pubblicati tutti per motivi di spazio, di tempo e anche di costi di carta, però ci sono stati 480 gruppi armati che nel giro di meno di 10 anni, insomma, hanno rivendicato delle azioni. Ognuno di questi aveva una sua ideologia, aveva una sua concezione del mondo di sinistra, aveva una sua visione rivoluzionaria del futuro. Però quello che personalmente ho cercato di cogliere in questo intervento, e che comunque faceva parte già di una discussione in corso in quegli anni, no? Era proprio questo fatto, cioè c'è stata o non c'è stata lotta armata, cioè si potrebbe dire, citando il poeta, ai posteri l'ardua sentenza. Non lo so, personalmente credo che non ci sia stata lotta armata e ci sia stata una fase di propaganda armata che ha avuto degli aspetti estremamente positivi da un punto di vista proprio della costruzione di un pensiero di sinistra rivoluzionario, che è durata però una stagione molto breve, cioè una primavera direi, e quindi già nel 1975, secondo alcuni dati, questa fase era esaurita. Dopodiché ci sono state delle altre fasi che si possono discutere, però io personalmente la lotta armata in Italia non l'ho mai considerata in quanto tale. Non l'ho mai vista in quanto tale, cioè l'Italia comunque è stato un paese particolare rispetto anche ad altre realtà, ne cito soltanto due perché poi comunque sono quelle che abbiamo sotto gli occhi ancora adesso, che sono quella spagnola dell'ETA e sono quella irlandese, se vogliamo, dell'IRA, ecco. Penso che, come già dicevo a Zurigo, come potrei dire comunque in qualsiasi situazione e circostanza, cioè queste sono due situazioni completamente diverse da quella italiana, e anche rispetto a quello che è successo in Germania da parte della RAF, probabilmente sono stati dei momenti che non si possono ricondurre a un'unica categoria, ecco, se vogliamo concettualizzare e contestualizzare anche, perché una cosa, qui mi rifaccio, scusate la citazione, mi rifaccio anche a Engels, cioè che considerava la lotta di popolo o la lotta partigiana o altre definizioni, cioè come degli aspetti assolutamente diversi di contrapposizione da parte di un movimento o di gruppi rivoluzionari rispetto allo stato esistente delle cose o allo stato in armi, quindi allo stato inteso come potere dominante. È chiaro che in Italia poi ogni gruppo ha assunto la sua connotazione precisa e ha dato la definizione di questo, però per tranciare su questo, non so se sia una risposta a quello che diceva Enzo, spero che lo sia, cioè per tranciare su questo discorso qua, lotta armata sì, oppure qualcos'altro, mi sembra che anche negli scritti più recenti, per esempio di personaggi fondatori delle Brigate Rosse, ci sia una, ancora adesso, cioè stando allo scritto, voglio dire, perché verba volant, no? Invece lo scritto rimane, ci siano delle, o anche Renato Curcio forse, ci siano delle definizioni che non sono ancora state chiarite. Per esempio Mario Moretti scrive quasi con indifferenza, no? Propaganda armata, lotta armata, lotta partigiana, eccetera, attacco al cuore dello Stato, cioè sono tutte definizioni che non sono sinonimi però, cioè rappresentano delle realtà diverse, a mio avviso. Allora quindi credo che in Italia non ci sia stata lotta armata e quindi questa lotta armata forse bisogna metterlo tra virgolette, forse bisogna metterlo così, no, come si dice in senso traslato, però il titolo del libro rappresenta una parte, se non il tutto, degli interventi che sono stati svolti all'interno del convegno di Zurigo. E i compagni della RAF, i compagni tedeschi in particolare, secondo me hanno dato un grosso contributo a questo tipo di discorso, perché sono riusciti a mettere in chiaro anche il tipo di programma che avevano in quegli anni, che era un programma non certo di lotta armata che partiva dalla metropoli, ma un tipo di lotta armata che aveva un centro che non era assolutamente un centro metropolitano, mentre invece poi comunque ci sono degli esponenti, cioè Tonino per esempio o altri compagni che questa sera non ci sono, cioè direbbero delle cose diverse. Ecco. Io penso che non bisogna considerare quegli anni come una fase di passaggio a un tentativo di composizione di classe diverso, no? Cioè, rispetto a quello che era allora la centralità della fabbrica, eccetera. E penso anche che comunque a partire dal 1975-76 tutta una concezione del mondo, insomma, del mondo rivoluzionario, una concezione sia stata completamente abbandonata da una parte di movimento, perché il 77 comunque è stato uno spartiacque enorme, insomma. E, 77 per intenderci Bologna, no? E comunque che questo tipo di spartiacque, cioè abbia negato una concezione ottocentesca. Quindi dico solo più due cose che sono, credo, due concetti fondamentali. Cioè, mentre prima si viveva ancora dentro una visione della politica rivoluzionaria che era quella che si definì l'autonomia del politico, che vuol dire comunque che la politica è qualcosa di separato, insomma, dal sociale, dai problemi sociali, perché dobbiamo anche intenderci su quelli che sono stati i contenuti. In quegli anni, per esempio, tra i compagni rivoluzionari non si è mai parlato dei detenuti sociali, o se ne è parlato in termini, a mio avviso, negativi, perché citando Marx, Engels, Lenin, eccetera, e Mao Zedong forse anche, non si è visto che il carcere e le persone che andavano in carcere in realtà non erano soltanto delle persone che venivano espulse dalla società perché non erano produttive, quindi non valevano niente, insomma, potevano essere utilizzate al massimo come massa, cioè come forza, massa di manovra, diciamo così, da una parte. Dall'altra, questo 1977 è stato un altro spartiacque, perché ha lanciato un altro slogan, che secondo me ha segnato poi gli anni a venire, cioè ha detto noi dobbiamo essere autonomi dal politico, quindi dall'autonomia del politico all'autonomia dal politico, cioè riportare i conflitti, riportare le contraddizioni, riportare i problemi anche quotidiani all'interno del sociale o all'interno anche del personale, come diceva prima Enzo giustamente, cioè all'interno della famiglia, della non famiglia, cioè delle contraddizioni tra gli esseri umani, in un'interazione costruttiva. Ecco, di conseguenza, cioè, la lettura che io ho tentato di proporre è stata questa, cioè passare da una centralità della fabbrica che sembrava assoluta, che sembrava assolutamente tetragona, che sembrava invincibile, no? Che è una visione ottocentesca, no? Una visione ottocentesca marxista, ha un'altra visione che è quella del 2000 o magari del 2001. Quindi su questo credo che la riflessione possa valere qualche cosa, perché non è possibile continuare a insistere su delle categorie che sono quelle del passato, se non utilizzando gli aspetti migliori, no? Gli aspetti.
Vabbè, ma lo cambiate peggiori. Il titolo del libro adesso? No?
Ma questo bisogna chiederlo alla Scelti e ai loro rappresentanti. Grazie.